Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del podcast LinkedIn for Business by Leonardo Bellini. E ancora una volta dedichiamo questa nuova serie di appuntamenti del 2021 con degli ospiti di eccezione. Stavolta abbiamo il piacere di ospitare in questo podcast Stefano Chiarazzo. È una persona che conosco da diversi anni, anche lui, chiamiamolo, dei pionieri, dei comunicatori, esperti della comunicazione non solo digitale. Stefano poi ci racconterà magari anche il suo percorso, ma sicuramente una persona che ha studiato la comunicazione attraverso differenti media digitali, dai media come tradizionali, come la radio, fino ad arrivare poi alla comunicazione proprio su internet e sui social. Quindi io darei subito la parola a Stefano, che in 30 secondi, avendo il dono della sintesi, si presenterà al meglio, molto meglio di quanto abbia fatto io finora, e poi comincia l'intervista. Quindi a te la parola, Stefano.
Ok, innanzitutto grazie Leonardo. Sì, è vero, ci conosciamo da tantissimo tempo e effettivamente abbiamo già avuto modo di confrontarci su tanti argomenti diversi. Il mondo della comunicazione cambia di continuo e devo dirti, l'ho visto proprio anche durante il mio percorso. Considera che è ormai una quindicina d'anni che appunto lavoro nella comunicazione. Di fatto da subito mi sono occupato di pubbliche relazioni in Procter & Gamble. Avendo la possibilità di vedere anche di vivere in un contesto molto, molto attivo, molto in divenire, molto anche pronto a cogliere velocissimamente anche quelli che sono i cambiamenti, tra l'altro in un contesto internazionale, quindi anche vedere un po' come questi cambiamenti poi avvenivano nelle differenti nazioni, nei differenti paesi. E quindi appunto nel tempo ho visto proprio evolvere, no, la comunicazione partendo dal ufficio stampa tradizionale fino ad arrivare poi all'avvento, in particolare in Italia intorno al 2008, bene, più o meno c'è stata un po' l'esplosione, no? Anche di tutta la parte di digital PR, la parte poi di social media. E quindi poi, diciamo, il mio percorso mi ha portato poi nel 2017 a decidere di mettermi in proprio e quindi mi occupo di consulenza direzionale. Nell'ambito della reputazione digitale in particolare, no? Quindi lavoro per aziende come Barilla, che effettivamente fanno della reputazione, no? Uno dei loro fiori all'occhiello proprio. Ormai penso che un po' per tutti, no? Sia chiaro che la reputazione sia business, no? Quindi se hai una buona reputazione, sicuramente il business va nella direzione uguale, contraria, anzi ha una spinta molto molto grande. Uno dei cambiamenti che stiamo vivendo un pochettino tutti è che effettivamente c'è un po' sempre di più un unirsi, no, tra marketing, anche comunicazione istituzionale e finalmente mi verrebbe da dire perché effettivamente quello che facciamo nel marketing porta a raccontare qualcosa di noi che in qualche modo genera reputazione e anche nel breve termine, quindi nel bene e nel male. La comunicazione istituzionale porta invece magari un pochettino a dover guardare un po' con un orizzonte di lungo termine, no? Quindi cercare di costruirlo un po' nel tempo e anche con delle leve magari di comunicazione un po' diverse. E, sì, parlare appunto di un percorso che in realtà non è un percorso solo aziendale, nel senso che poi io sono un po' un curioso, no? Del web, quindi
Infatti sei anche un blogger della prima ora,
Sì,
insomma.
tra l'altro ecco, sì, questa è un po' una curiosità che poi vista oggi fa anche un po' sorridere. Diciamo, il mio blog si occupava di notizie strane, quindi considera che Pubblico Delirio, che oggi è la mia società, e ho voluto chiamarla proprio così, tra l'altro in virtù anche del percorso che ho fatto. Pensa che poi diciamo, il mio payoff è la contaminazione che genera idee, perché poi la cosa bella è proprio questa,
Avevi
no?
già costruito un tuo brand con una buona reputazione, il caso di dire.
Sì, esattamente. Esattamente. E lì sì, diciamo era più un divertissement, ma che mi ha permesso effettivamente di conoscere un po', diciamo, il web dall'interno, no? Quindi questa cosa che ormai finalmente si capisce che non esiste una vita reale, una vita virtuale, ma è tutto molto unito. In realtà, questa cosa risale per chi l'ha vissuta anche ai tempi della blogosfera, no? Quindi dove si creavano relazioni che effettivamente erano relazioni spesso che nascevano sul digitale, ma che poi ancora oggi sono amicizie che mi sto portando avanti nel tempo.
Assolutamente.
E
Stefano,
quindi sì.
Concludi, no, scusami, concludi
No,
pure.
no, no, ti dicevo, poi ecco, da un po' da questa curiosità sono nati progetti proprio legati al mondo dei social media, tra cui l'Osservatorio Social VIP, che è un osservatorio con cui appunto dal 2011 seguo un po' quelli che è l'evoluzione anche dell'influencer marketing, no? Di quelle che sono le celebrity italiane, in particolare sui social, quindi Facebook, Instagram e Twitter sono le piattaforme che ho seguito poi nel tempo. E da lì appunto, diciamo, è nato un po' anche questo secondo progetto che è il Social Radio Lab, che menzionavi prima, che è appunto legato proprio alla comunicazione integrata delle radio. Le radio italiane hanno effettivamente sempre di più integrato il digitale proprio come una leva anche di business, perché poi di fatto il brand radiofonico ormai vive a 360 gradi su tutte le piattaforme. E questo ha aperto una strada, potremmo farci un altro podcast a parte, legato
Certo.
comunque al branded content, che è una nuova tendenza sicuramente di questo periodo, ma che esiste da sempre, se vogliamo. Però vabbè, anche qui è un altro bellissimo tema.
Quindi, cari ascoltatori di questo podcast, avete capito il personaggio che abbiamo oggi ospite? Potremmo definirlo poliedrico dal multiforme ingegno, no? Come Leon Battista Alberti, per fare una citazione un po' aulica, insomma. E detto questo, per comunque rispettare un po' anche il leitmotiv di questi incontri, la domanda di prammatica che faccio, che in questo caso potrebbe essere duplice a Stefano Chiarazzo, è qual è il suo rapporto con LinkedIn? Come lo colloca all'interno, per esempio, della sua strategia di comunicazione, di personal branding, e come magari lo osserva con le sue lenti e poi ci dirà come, per scoprire, per
Sì.
esempio, il comportamento di una figura molto importante quando parliamo di comunicazione istituzionale, di comunicazione di impresa, che sono i CEO, gli amministratori delegati, giusto?
Assolutamente, assolutamente no, ti dico, io amo LinkedIn, per me è la piattaforma principale, devo dire, in questo periodo che guardo con maggiore interesse e attenzione, proprio perché devo dirti un po' come tutti noi, no? Penso anche tu hai vissuto un po' vari momenti, no? Della tua storia d'amore con i social media, nel senso che abbiamo fatto inizialmente un po' fatica, no? A dire ok, ma parlo di cose personali, parlo di cose professionali, poi diciamo un po' anche per ragioni di tempo tendi un po' a priorizzare, no? Quindi i social media già parto dal dirti che li uso principalmente per lavoro, ok? Quindi per un uso professionale. E assolutamente per quanto io comunque sia presente più o meno su tutte le piattaforme, quindi anche per dirti adesso è il momento di Clubhouse, è chiaro che su Clubhouse ci sei, cerchi di viverlo, di conoscerlo, però devo dire che LinkedIn è quello che sia da un punto di vista anche professionale rivolto alla mia persona, no? Ma professionale anche nei confronti delle aziende con cui lavoro e anche faccio molta formazione aziendale, no? E quindi comunque anche in quel mondo c'è molta richiesta anche, no, di conoscere meglio questa piattaforma. Quindi io ho sempre pensato che se vuoi conoscere bene una piattaforma, soprattutto se poi vuoi aiutare i tuoi clienti o la tua azienda, o anche se vuoi aiutare le persone che vengono da te per formarsi, ci devi essere. Okay? Quindi sicuramente le piattaforme dove consiglio, ma poi sempre un po' a tutti, di focalizzarsi sono un po' le solite, no? Quindi Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e LinkedIn. LinkedIn ha dalla sua un fattore che tutti noi stiamo sperimentando, che è ancora un grande spazio veramente per la meritocrazia del contenuto, vediamola così.
Certo,
C'è molto spazio anche per risultati organici
l'algoritmo non
che
è così
soddisfino.
feroce o penalizzante come per altri social network, dove se non investi
Assolutamente.
è difficile essere visto, insomma, o avere visibilità.
Assolutamente.
E, ecco, una delle, come dire, tue recenti attività e progetti, Stefano, è stata la pubblicazione di un libro che è avvenuta nel 2020, pochi
Sì.
mesi fa di fatto, sul tema molto caldo in realtà, e anche se vogliamo molto connesso al mondo LinkedIn, che è quello del social SEO. Ce ne vuoi parlare? Da cosa ti è nata questa ispirazione? Qual era il tuo intento, i tuoi obiettivi, eccetera?
Sì, assolutamente. Guarda, in realtà l'idea, devo dire, e gliene sono grato, mi è stata proposta da Franco Angeli, un editore che devo dire molto attento a quelle che sono anche le nuove tendenze, no? Anche quello che serve, più che tendenze, è veramente quello che serve al mondo professionale di oggi. E c'è una collana che si chiama proprio Professioni Digitali. Devo dire, il progetto mi è piaciuto molto perché, devo dire, lo vedevo molto a fuoco rispetto a quello che è il mio percorso anche professionale, ma poi soprattutto, come dicevi tu giustamente, anche sul fatto che forse in quel momento, quando ho iniziato a lavorare su questo progetto, poi quando l'ho iniziato a scrivere, se ne parlava veramente poco, se ne parlava molto molto poco. Allora, sicuramente l'anno che abbiamo vissuto, l'ultimo anno, è stato un anno che ha spinto molti amministratori delegati ad avere una maggior presenza anche digitale, e non mi riferisco solo a LinkedIn, solo ai social media, ma proprio più in generale, cercando un po' anche di superare anche delle barriere psicologiche, tecnologiche, culturali, no? Che potevano esserci come singoli proprio nel leader, ma anche proprio come organizzazioni, no? Che poi guidano. Allora, quello che percepivo in quel momento, quando abbiamo iniziato comunque a ragionare su questo progetto, al di là del fatto che c'era l'urgenza di questa cosa, ma in pochi ancora l'avevano percepita, è che Social SEO era sempre vista come una valenza molto legata ai social media. Quindi il social SEO visto proprio come un amministratore delegato che usa i social media, magari li usa pure bene, molto presente, eccetera, eccetera. In realtà il social SEO è un'altra cosa. Il social SEO è chi riesce a sviluppare effettivamente ed avere, no, una presenza continuativa all'interno dei gruppi sociali in cui opera. E quindi non riguarda solo il web, riguarda proprio la sua figura, e comunque conquistarsi quello che è il consenso da parte appunto di tutti gli stakeholder, sia interni all'organizzazione che anche appunto esterni. I social media sono sicuramente un grande abilitatore, no, di tutto questo, quindi la possibilità di avere una visibilità, no, una possibilità di sviluppare anche il proprio network, la propria rete, le proprie relazioni in maniera anche un po' più continuativa. Quindi di fatto lavorare su diverse leve. Una è sicuramente la visibilità, anche in maniera costante, in maniera anche rischiosa sicuramente, perché ti poni anche di fronte a un pubblico che in qualche modo ti giudica, no? Ma comunque ti giudica in ogni caso, quindi tanto ne vale anche direttamente, no, comunicare a queste persone, no? Senza che siano gli altri poi dopo a parlare di noi in altri contesti. Dall'altra parte è effettivamente tutta la parte di credibilità e di autorevolezza anche del leader. No?
Certo.
Quindi riuscire effettivamente a entrare nelle conversazioni che comunque si fanno rispetto a temi importanti che non riguardano solo il lato, che ne so, finanziario, economico, professionale, ma è anche tutto quello che è un po' l'avere il coraggio anche di esporsi rispetto a temi sociali, ambientali, fino al limite del politico. Quando si parla di CEO activism, e
Sì.
CEO activism non è il fatto: facciamo CSR, no? Cioè, che comunque è qualcosa che si è sempre fatto, no? È qualcosa di diverso. È andare oltre quelli che sono gli interessi dell'azienda, andare oltre quello che è il profitto, no? Che vogliamo diciamo, generare. Il benessere sicuramente dei nostri stakeholder, ma andare oltre, avere il coraggio di entrare su tavoli, su conversazioni, no? Su tematiche che a volte possono essere anche scomode. Per quello oggi finalmente si parla anche molto del fatto che le marche fanno politica. Sì, fanno politica. Le marche che entrano su queste tematiche in realtà stanno facendo un po' politica. Okay? Quindi questo è un po' quello che ci ha spinto. Poi ti ripeto, ho trovato, devo dire, terreno fertile anche in questa collana, che parte proprio dal presupposto di scegliere comunque dei professionisti che in qualche modo abbiano anche la volontà, come dire, la disponibilità anche a raccontare la propria esperienza. Quindi per dirti, quando ci siamo sentiti, insomma, mi chiedevi anche un po' di raccontare un po' anche quello che è stato l'approccio, no, nella scrittura del libro. È un approccio un po' figlio proprio di questa collana, quindi l'idea di partire sempre da dati, casi di studio, esempi pratici. Quindi sicuramente un po' di teoria è necessaria, quindi ci sono parti sicuramente anche teoriche, però quello che ho voluto dare anche con il libro è veramente un metodo. Che sia un metodo utilizzabile dal, non lo so, il founder di una startup, il leader di una grande, appunto, multinazionale come quelle con cui ho la fortuna di lavorare, ma anche poi i loro team, perché è chiaro che nel momento in cui il progetto di executive communication inizia a diventare bello strutturato, bello grande, e appunto ci parliamo, parliamo poi, vabbè, ti citerò un po' di esempi di nomi molto importanti di aziende, effettivamente a volte anche globali. Abbiamo la fortuna di avere dei CEO italiani anche in posizioni globali, no? Quindi comunque è chiaro che là è normale che devi avere anche un team che ti aiuti su questo, ed è un po' figlio anche di quello che inizialmente magari è nato da un po' più dalla politica, i famosi spin doctor. E appunto tutto poi il team che gli spin doctor sono in grado di mettere in piedi per il personaggio pubblico, politico, ma anche appunto leader aziendale.
Quindi dalle tue parole, Stefano, potremmo dire che io mi ricordo forse ormai 10 anni fa che si parlava di digital PR applicati ai CEO. Mi ricordo un'intervista con il responsabile di comunicazione di Microsoft che raccontava come l'allora CEO global Satya Nadella, sembra se ti ricorderai, che era un indiano, eccetera, che era
Sì.
appena entrato, diceva: ah, guarda, lui ha un approccio assolutamente non social, quindi gli abbiamo dovuto costruire tutto un apparato di comunicazione, eccetera. Ecco, rispetto a quell'epoca lì, mi sembra che sia cambiato abbastanza, no? L'approccio, lo stile, forse
Sì.
le finalità o comunque anche le modalità, no? Per costruire o per supportare una figura apicale nella capacità magari di raccontare e condividere e anche esporsi in qualche modo. Parliamo, hai citato del brand activism, diciamo, di questa nuova tendenza, no?
Assolutamente, ma tra l'altro l'esempio che hai citato è proprio ipercalzante perché proprio parlavi di un'evoluzione che anche ha avuto, e tanto a un certo punto di parlare addirittura della malattia del figlio anche in pubblico e poi anche, come dire, purtroppo lì è stato, vabbè, purtroppo in realtà è sempre labile no, il limite tra parte un po', diciamo, di vendita anche del lavoro aziendale e quello che invece è un volersi esporre anche come persona, ok? Quindi è sempre un po' il limite. Lì è stato detto che è stata un po' una manipolazione perché utilizzi sostanzialmente un esempio anche che tocca un po' i cuori, una storia che tocca un po' i cuori delle persone per cosa? Per fare business poi alla fine, no? Quindi un po' strumentale. Però sicuramente no, è vero, quello è un passaggio epocale, no? Nel suo modo di esporsi all'esterno. Però è ovvio, adesso poi noi parleremo anche di nuove generazioni, no, di amministratori delegati, però non dimentichiamoci che per esempio Bill Gates è uno che ha una presenza anche digitale notevole. Se parliamo di Richard Branson, no, per esempio, comunque parliamo comunque di personaggi che insomma sono
Certo, ma infatti io
sul mercato da un bel po', ecco.
invito, qui faccio il primo momento pubblicitario, Stefano,
Sì.
invito i nostri ascoltatori a acquistare il libro perché sono citati questi esempi, no, che tu hai fatto di grandi leader comunicatori a livello global che in qualche modo hanno poi in qualche modo incarnato, no, con i loro atti, i loro gesti, la loro comunicazione anche i propri valori del brand
Assolutamente.
che hanno fondato, che rappresentano in prima persona, insomma. E allora volevo poi riportarmi, sempre per ritornare anche su temi legati a se vuoi anche all'attualità, eccetera. Stefano è autore di un bellissimo studio che analizza il comportamento dei CEO su LinkedIn. Ce ne vuoi parlare, Stefano?
Sì. Sì, assolutamente. Guarda, in realtà è nato proprio un po' come se fosse uno spin-off del libro, se vogliamo, un po' anche per un aggiornamento rispetto a un anno che è stato molto particolare. Pensa che il lancio del libro è avvenuto a febbraio, poco prima che partisse proprio, insomma, che ci chiudessimo in casa e sappiamo poi che cosa sia successo. Quindi aveva un po' una velleità anche di aggiornamento, se vogliamo, no? Rispetto al libro stesso e poi effettivamente anche di curiosità di andare a vedere un po' come stavano reagendo anche proprio gli amministratori delegati. Quindi devo dire che è stata una mappatura che per forza di cose è dovuta essere un po' abbastanza stretta, abbiamo dovuto fare delle scelte perché ovviamente gli amministratori delegati, come puoi immaginare, sono tantissimi. Quindi, visto che l'argomento è la reputazione, principalmente siamo andati a scegliere quelle aziende che sono presenti in report legati alla reputazione. Mi viene in mente, che ne so, RepTrak di Reputation Institute, o per esempio chi le top 100 per fatturato in Italia, no, scusami, per capitalizzazione in Italia e via così, ok? Quindi siamo partiti da quelle aziende lì. Abbiamo visto di quelle aziende chi era presente su LinkedIn e abbiamo stilato una classifica sulla base di una che sappiamo essere una vanity metric, no? Che è il numero di follower, ma è comunque un punto di partenza quantitativo. Da lì è partita però un'analisi un po' più accurata e qualitativa, che ci ha portato a delineare quattro stili comunicativi poi diversi che sono stati utilizzati appunto dagli amministratori delegati appunto nel periodo appunto della pandemia. Quindi se vuoi io direi partirei da lì, poi vi darei anche magari qualche numero, che il numero è sempre interessante
Assolutamente, poi
perché...
magari fai
Sì,
anche pure qualche nome, Stefano, insomma,
no, 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 ma li faccio assolutamente. No, ma infatti guarda, se sei d'accordo farei proprio questo, partirei un po' più dalla parte della mappatura, poi andiamo a vedere chi sono i primi e anche magari un po' più di loro caratteristiche.
consigli da chi andare a seguire su LinkedIn per capire, per imparare,
Assolutamente.
evidenziare delle differenze in termini di stile, di approccio, di comunicazione, anche di argomenti trattati, eccetera.
Assolutamente, assolutamente. Diciamo che proprio questa mappatura in realtà è un po' anche un tentativo di aiutare chi ancora ad oggi magari su LinkedIn non c'è entrato, perché ha un po' di timore, no? Dire ma sì, ok, ma che tipo di approccio adotto? Allora, secondo noi già questo è diciamo, avere questi quattro differenti profili più o meno già ti fa capire dove ti senti un po' più, no, di collocarti, no? Come, anche da un punto di vista di percezioni. Ricordiamoci che la reputazione è fatta di percezioni, no? Dall'esterno, quindi come siamo percepiti. Quindi anche la nostra analisi è un po' anche, se vogliamo, soggettiva, quindi potrebbe essere che magari un Corrado Passera, giusto per già farti un nome, di Unity Bank, per me è un tot leader, magari qualcun altro lo vede un po' più come un CEO activist piuttosto che, non lo so. E comunque adesso entriamo un po' in questi, ti ho anticipato due profili, però adesso sono quattro in totale. Allora, abbiamo mappati sostanzialmente rispetto a due variabili. Allora, chi durante il periodo della pandemia ha un pochettino più rassicurato le comunità in cui opera, ok? Quindi posizionando un po'... essendo un po' più su quella parte, quindi raccontare di fatto che cosa ha fatto, no? Anche per supportare le comunità interne, quindi sostanzialmente i dipendenti, e poi anche le comunità esterne, quindi sostanzialmente tutto quello che è il mondo in cui poi l'azienda va a operare. C'è chi invece si è focalizzato un po' più, sempre in termini di rassicurazione, perché poi questa è la parola chiave che ritornava in quel periodo. Invece rassicurazione più rispetto al business, cioè siamo un'azienda solida, abbiamo un piano industriale. C'è chi, per esempio, Trenitalia ha in quel periodo annunciato proprio il piano industriale, quindi senza nessun tipo di problema, cioè è rimasto proprio più sulla parte un pochettino più di business. E questo è un asse, diciamo, della nostra mappatura. L'altro asse è legato rispetto al modo in cui questi due argomenti sono stati comunicati. C'è chi ha adottato uno stile un pochettino più informativo, ok? Quindi un po' più, diciamo, freddo, ok? E chi uno stile un pochettino più caldo, ok? Ricordiamoci che poi chiaramente può essere anche un po' bilanciata, eh? C'è chi magari è proprio nel centro dell'asse, quindi ha fatto un po' e un po'. Quindi invece chi ha coinvolto un po' di più i vari gruppi sociali. E quindi con uno stile magari un pochettino più caldo, ok? Quindi cercando anche di creare magari un po' più di discussione, anche esponendosi in maniera coraggiosa rispetto al proprio punto di vista. E allora, quindi, vengono fuori appunto quattro profili. Partiamo da quello, diciamo, un po' più informativo e più legato al business. Allora, l'abbiamo chiamato reporter, quindi è colui il quale va a raccontare in maniera anche un po' asettica, se vogliamo, no? Quindi con dati alla mano, proprio raccontando azioni, facendo, come si dice, story doing, ok? Mentre faccio le cose, già io le vado a raccontare. E questo è il reporter. Poi c'è il supporter, che invece siamo sempre nella dimensione informativa, ma il focus, più che essere rivolto al business, è rivolto invece un po' più alle comunità. E allora magari raccontavano un po' di più, che ne so, le donazioni economiche che sono state fatte, oppure il fatto di aver rivisto, no, quello che è anche proprio la struttura dei propri stabilimenti, anche per andare a produrre, per esempio, mascherine, no? Che erano molto utili in quel periodo, quindi proprio la riqualificazione degli stabilimenti, ma anche poi tutta la parte anche di sicurezza, no? Sul posto di lavoro, no? Dei propri lavoratori. Il fatto magari anche di attività un po' più sul territorio, di aiuto anche alle comunità locali. Insomma, ci sono state tante cose. Quindi devo dire, ho visto varie aziende che invece hanno raccontato molto più questo, no? Mettendo un po' più in secondo piano la parte un po' più di profitto, un po' più economica. E questi sono i supporter, secondo noi, gli abbiamo dato questo nome. Poi se ci spostiamo su un altro quadrante, quindi parliamo di e chi ha scaldato un po' di più, no? La propria comunicazione tramite il coinvolgimento e l'esporsi, quindi non solo racconto quello che stiamo facendo, ma vado oltre e ti dico anche qual è il mio punto di vista. Era un periodo di enorme incertezza, lo è tuttora. Quindi è chi ha voluto e ha avuto il coraggio anche, no? Di voler leggere un po' la realtà che stavamo vivendo e darne una propria interpretazione. E allora ci sono due tipologie in questo senso, quindi il thought leader che è appunto va a coinvolgere, no, i propri pubblici di riferimento, ma sempre rispetto al business, ok? Quindi rispetto al proprio settore, no? Quindi dire: ok, io essendo comunque esperto di questo settore, vivendolo tutti i giorni, avendo anche accesso, no, a una serie di fonti di informazioni di un certo tipo, ti dico qual è la mia visione, dove stiamo andando, dove vorrei portare anche la mia di azienda, no? E quindi ecco, questo è il thought leader. Poi c'è il cosiddetto CEO activist. Devo dirti la verità, in Italia praticamente quasi
Quasi
non ne
no.
ho visti, perché secondo me c'è chi usa questo termine in una maniera un pochettino troppo facile. Il CEO activist non è quello semplicemente che racconta il suo punto di vista. Il CEO activist, come dicevo prima, è anche chi parla proprio di tematiche proprio sociali, ambientali, politiche, cioè, ma proprio nel senso avendo il coraggio proprio di andare oltre quello che è il proprio.
Potremmo dire, Stefano, che Bill Gates, se fosse ancora capo di Microsoft, potrebbe esserlo, no?
Lo è assolutamente. Hai fatto proprio l'esempio più centrato, ma mi viene in mente, per esempio, Paul Polman, che era l'ex amministratore delegato di P&G, ma anche poi di Unilever, che comunque ha sempre insistito, io ho avuto la fortuna anche di esserci un po' negli anni, agli inizi, no? Dove c'era ancora Paul Polman, e quindi comunque di insistere molto sulla sostenibilità, no? E molto prima, cioè quando ancora se ne parlava veramente poco, no? Quindi un business sostenibile. Oggi ci sono gli SDGs, no? Quindi quelli che sono gli obiettivi che ci danno le Nazioni Unite, no? Quindi ovviamente anche l'azienda deve fare il suo su quegli obiettivi. Prima questa cosa non esisteva, dovevi un po' più autoregolamentarti, o era un po' più ipocrita la cosa, non era una cosa convinta, no? La facevi perché,
Di moda un po' di famosi discorsi legati, no, al greenwashing piuttosto che al
assolutamente, il rischio poi è anche quello. Quindi ecco, quindi lì il CEO activist è quello che ha il coraggio di prendere veramente una posizione anche veramente da quei punti di vista lì, l'abbiamo detto, sociale, ambientale, politico. Okay? Quindi quello ancora oggi devo dire c'è chi sta uscendo un po', no? Da questo limite che è labile, secondo me, tra thought leader e activist, però secondo me sono molti di più i thought leader di quanti possono essere gli activist oggi in Italia.
Ma allora, innanzitutto complimenti a te e al tuo team per questa
Grazie.
bellissima intuizione, progetto che avete portato avanti e che ci permette anche di analizzare un po' questo periodo, questo clima, questo, diciamo, momento storico unico che stiamo vivendo, quindi parliamo di Covid, di pandemia, eccetera, dal punto di vista dell'impatto sulla comunicazione e sui trend di comunicazione. Social leader è un altro tema molto, se vogliamo, come dire, in grande sviluppo, in grande evoluzione, anche in grande che sta portando molto, molto, molto interesse in generale. E a mio avviso, la tua analisi, come l'hai descritta, ci aiuta un pochino a mettere a fuoco le differenze, quindi aiuta anche a, come dire, valutare oppure prendere delle decisioni in termini di come io mi riconosco io in quanto CEO di un'azienda magari non troppo famosa, che ha una reputazione non così consolidata, come vorrei, diciamo, tra virgolette, espormi, se e come rispetto a quali temi, no? Temi più legati appunto alla politica, all'impatto ambientale, alla parte legata all'economia, alle tecnologie, eccetera, eccetera. Ecco, a questo punto, Stefano, però ti tocca fare qualche esempio, qualche nome di CEO
Sì.
italiano,
Dai,
no? Quindi proviamo a collocarli un attimo, così.
dai, va bene, facciamo questo gioco insieme.
Sì.
E, no, poi dimmi anche tu, perché è bello che sia anche un
Allora,
confronto, tanto sono tutti nomi,
hai parlato di, se mi ricordo
straconosciuti.
bene, di reporter, di supporter, di task leader e
E
di
di
activist.
activist,
Facciamo un esempio
assolutamente.
di reporter.
Allora, di reporter, devo dire, ce ne sono stati tanti e sono quelli che ti definirei anche, che sono, cioè quelli che hanno anche un profilo, se vogliamo, anche un po' più istituzionale. Cioè ti dico che ci sono molti amministratori delegati che si vede che c'è dietro un team, no? Che scrive i post, che in qualche modo li aiutano nella comunicazione. E qui mi posso riferire, per esempio, anche a Descalzi, per esempio, di Eni, no? In quel caso mi viene da dire che effettivamente è molto più reporter. Però non c'è. Allora, innanzitutto facciamo un attimo un passetto indietro.
Sì.
Allora, è importante che cerchiamo di uscire un po' dalla logica, bisogna essere assolutamente sui social media. Io lo dico anche contro questa conversazione che stiamo facendo, perché comunque l'importanza è essere visibili e essere trasparenti, avere il coraggio di esporsi, di prendere una posizione, ok? Poi come lo fai? Lo fai. Cioè, per esempio, il gruppo, vabbè, ex FCA, comunque Elkann, per esempio, non c'è sui social media, ma è un cattivo amministratore delegato, non dice quello che fa? Certo, lo racconta attraverso altre leve di comunicazione. Tu citavi le digital PR, ok? Quindi comunque ci sono mille altri modi di poterlo fare. Quindi non è che questi amministratori delegati che adesso stiamo citando sono più bravi di altri,
No,
ok?
quindi non è un
Semplicemente.
giudizio di merito, una classifica di merito.
Esattamente, capito? Non è un giudizio di
Come dire,
bravi o non bravi.
possono essere tutti dei bravi atleti, ma concorrono magari in
Esattamente.
categorie differenti, no? O
Assolutamente.
stadi, o si esibiscono in stadi differenti.
Assolutamente. Guarda, mi piace tantissimo questa categorizzazione, cioè questo esempio che hai fatto, perché poi anche nel momento in cui decidi di esserci sui social, l'importanza che scegli un approccio che calza a pennello sulla tua figura. Se non sei in grado, comunque non hai voglia, non hai proprio il mood, no? Anche di poter essere un po' più informale, perché devi essere informale? Sembreresti un qualcosa di non autentico, no? Di non vero. È un qualcosa di spintaneo, come si dice, no? Quindi e non va bene, no? Come tipo di cosa. Quindi va benissimo essere dei reporter, va benissimo un approccio istituzionale, ok? Quindi non è che non vada bene. Sicuramente è innegabile che chi invece riesce a creare, magari fare un po' più rete, quindi banalmente ci sono, e qui faccio degli altri nomi, per esempio, no? A me piacciono molto gli approcci di un po' più informali, per esempio di Grossi di Starbucks, oppure di Pontremoli di Dallara, che effettivamente si vede che creano più rete, no? Sono più informali, ti danno l'idea di scrivere loro anche, no? Magari non tutti, ma alcuni
Un
post
pochino più sciolti ai
più
tempi,
sciolti,
forse un po'
assolutamente,
più meno. Sì.
assolutamente. Oppure Pugliese, no? Di Conad, che nel periodo della nostra mappatura è venuto fuori che, per esempio, ecco, in termini di frequenza è chi ha postato di più. Mi sembra che mediamente gli amministratori, eccolo qua, delegati durante il periodo della pandemia hanno postato 20 volte, quindi noi abbiamo visto un quadrimestre, abbiamo preso da marzo a giugno, e in quel periodo mediamente hanno postato 20 volte, quindi più o meno 5 volte al mese.
Sì.
Per esempio, Pugliese di Conad ha postato 62 volte,
Aspetta.
no? 62 volte, però come lo fa? Lo fa anche in una maniera molto più veloce, no? E anche, cioè, nel senso, prende, magari c'è un post, magari dalla pagina di Conad, lo va a ricondividere, no? Magari con un suo commento. E spesso si vede che è un commento anche molto più partecipato, no? Secondo me è giusto così, oppure vi sembra giusto fare. Cioè, quindi dà anche un po' un suo parere, ok? Poi ho sentito comunque voci discordanti, c'è a chi piace, c'è a chi non piace questo modo di fare, no? E io sono comunque dell'idea che sia meglio mettere un po' di contenuto dentro i nostri post, no? Quindi, ok, va bene alzare la frequenza, che comunque è qualcosa di interessante, no? Perché comunque diventi familiare, no? Nella testa delle persone. Però, comunque sia, da mettere contenuto vuol dire mettersi lì rispetto al tema, cercare di dire io come la penso su questo tema, che cosa, no? Quindi entrare un po' più nel merito della questione. E qui sicuramente magari c'è qualcun altro che lo fa in maniera un po' più strutturata. Mi viene in mente, per esempio, Mario Alessandri di Tecnogym, no? Che si prende anche dei rischi, perché purtroppo continueranno a fischiargli le orecchie. Io spesso ne parlo anche, ripeto, ne ho parlato positivamente, ma in un caso specifico, per esempio, subito quando è partito, proprio si parlava appunto di lockdown, credo che non fossimo nemmeno ancora in lockdown, lui aveva parlato un po', visto che erano usciti i primi dati, un po' di psicosi dietro il Covid, no? E l'ha fatto probabilmente troppo presto, okay? Con dei dati non solidi, ok? Quindi ha iniziato a dire, cioè, ha fatto un po' questo post che ha creato, devo dire, molto, molto engagement, conversazione. Molti erano dalla sua parte, no? Rispetto al suo punto di vista, però sicuramente ha creato anche, ovviamente, polarizzazione, ok?
Molto divisivo da questo punto di vista.
Molto divisivo, molto divisivo. Sicuramente molto informale. Io, per esempio, Nerio Alessandri, continuo a farti degli esempi anche di stili diversi. Lui lo definisco hyperconnected, iperconnesso, cioè lui è presente praticamente su tutti i social media. Quindi da
C'era anche
LinkedIn,
su Clubhouse, ora lo cerchiamo su
è probabile che a breve lo vedremo anche su Clubhouse. E comunque davvero su tutti, da LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, è presente più o meno su tutte le piattaforme. E quindi comunque ecco, questa è una cosa che probabilmente, ecco, gli viene anche un po' più facile anche dalla tipologia di azienda. Sicuramente Tecnogym è molto meno istituzionale e problematica anche di quanto possa essere Eni o Snam, e quindi già hai capito che ti farò altri nomi, Enel, o le banche, per esempio, abbiamo citato i Limiti Bank, o per esempio un altro caso che tra l'altro uno di quelli degli amministratori delegati anche più in crescita in termini di follower è Palermo. Di CDP, Cassa Depositi e Prestiti, no? Quindi per esempio là è sicuramente trending anche perché sicuramente lui parla molto molto molto, ma per la tipologia anche di organizzazione che guida comunque di sostenibilità, no? Di business sostenibile, di tutto ciò che è la sostenibilità proprio del paese Italia, no? Quindi comunque ha un grandissimo peso, ha avuto e ha un grandissimo peso nel periodo che stiamo vivendo, quindi è normale anche che ci sia, che sia nel bene o nel male, anche molto sotto i riflettori. Che altro? Ah, vuoi un po' di numeri? Vuoi un po' di numeri? Dai,
sì, dai, con
allora dimmi un po'.
qualche elemento quantitativo, va bene, qualche metrica, qualche numero, va
Sì,
bene.
ti do subito qualche metrica. Allora, partiamo un po' dalla vanity metrica che ti dicevo, quindi un po' provate ad aggiornare un po' la classifica che è attualmente sul sito, che è ancora ferma, credo, un paio di mesi fa. Però, allora, c'è il nostro Luca De Meo, dico nostro appunto perché è italiano, e che è diventato appunto amministratore delegato proprio del gruppo Renault, quindi proprio del gruppo Renault a livello globale, e sta continuando ad avere una crescita molto importante anche in termini di follower. Quindi adesso è a 53.000 follower, che sicuramente lo sai perché
Certo,
conosci sicuramente LinkedIn
sì.
Meglio di me, e comunque appunto è sicuramente leader, ma c'è per esempio Marco Alverà di Snam, che sta effettivamente, si sta avvicinando parecchio, perché siamo qua a 49.000.
È uno di quelli che cito sempre io tra i CEO illuminati, insomma, veramente
Assolutamente,
cambia
assolutamente.
l'immagine di sfondo, ora aveva. Non so se c'era ancora quel nodo tricolore con le corde che aveva messo poco tempo fa.
Guarda, non lo so se ce l'abbia ancora, ma a me aveva colpito molto, per esempio, nel periodo in cui si iniziava a parlare un po' dell'obbligato smart working, no? Per vari motivi, o remote working, dipende da che punto di vista lo vedi. Però comunque lui aveva fatto proprio una foto alla scrivania, no?
Sì. Sì.
dove era in, cioè lui sicuramente essendo amministratore delegato è spesso con la camicia, cioè, invece lì era a casa in una situazione un po' più ovviamente informale ed è stato comunque il primo che ha postato, lui il primo a dare l'esempio comunque ai propri
Esatto.
dipendenti, no? Quindi assolutamente è
Lo
be un bellissimo
manacolerà
esempio.
quindi come lo classifichi Stefano? Come un social leader, come un
Allora, guarda, lui per esempio lo metterei addirittura un po' abbastanza al centro degli assi, nel senso che comunque lui è, devo dire, è difficile andarlo un po' a posizionare. Guarda, ce ne sono tanti, di questi, che poi tra l'altro se tu osservi magari post in periodi diversi, per esempio per me anche, rimanendo sempre sul settore energia e utility, per esempio Francesco Starace di Enel, c'è stato il periodo in cui era molto più top leader di oggi. Adesso racconta molto di più invece l'azienda, quindi dipende anche un po', no? Quindi nei vari momenti anche cambia un po' la cosa. Io devo dire che al vera un po' di tutto, è sicuramente reporter, è top leader, in molti momenti è stato anche supporter, proprio citavamo CDP, quindi di recente ha lanciato anche un'iniziativa proprio con CDP, quindi sostanzialmente è anche un amministratore delegato che fa rete, che si
Certo, assolutamente.
espone, fa webinar, fa tante iniziative, quindi onestamente lo metterei un po' sta bene su tutto, se mi sente con una frase così, vabbè, comunque. Ok, sta bene su tutto.
Diciamo da
Comunque,
Bosca da Riviera potremmo anche dire, però insomma,
scusa, non ho capito.
un'altra da Bosca da Riviera, insomma, si possono
Sì,
collocare
esattamente.
differenti, diciamo.
Assolutamente. E quindi questo. Ecco, De Meo, se torniamo un po' a Luca De Meo, in realtà ti posso dare degli altri numeri che mi hanno colpito, che tra l'altro hanno a che vedere proprio con l'ultimo post, che credo sia un po' un suo record. Lui ha presentato insieme al suo leadership team quella che ha definito la Renaulution, no? La rivoluzione Renault. Quindi la strategia, di una strategia proprio che porterà un po' l'azienda a un percorso, a un nuovo percorso, se ho letto bene, fino al 2025, quindi e anche oltre, no? Sostanzialmente un po' l'idea di quella che è la sua visione, di dove vuole portare l'azienda, ma anche gli strumenti che vuole adottare per arrivare dove vuole arrivare. Questo video, dove c'è lui e ci sono anche altre persone del leadership team, è arrivato a 120.000 visualizzazioni con 6.000 interazioni. Sono numeri secondo me molto molto importanti perché anche andando a vedere comunque profili che hanno, vabbè, non il suo numero di follower, ma comunque parliamo in ogni caso di circa 35-40 mila magari follower, in ogni caso non si avvicinano a quei 6.000, a quelle 6.000 interazioni. Siamo intorno magari a un migliaio di interazioni, no? Quando fanno veramente i botti. Qua arriviamo a numeri sicuramente molto molto grandi. Quindi ecco, devo dire, è sicuramente visto un po' da tutti come uno dei leader del cambiamento da guardare con attenzione proprio per sicuramente il ruolo che occupa, ma anche come lo occupa.
Quindi sicuramente una stella nascente, o comunque che si confermano in questo firmamento che magari coloro che hanno anche, tra virgolette, saputo adattare o rivedere il proprio stile anche rispetto al periodo, no, che stiamo vivendo. E allora
Assolutamente.
avete capito come con Stefano potremmo parlare ore, però poi, come dire, dobbiamo anche porre
Si è fatta una certa, no? Come si
Quindi, allora io innanzitutto comincerei a ringraziare innanzitutto Stefano per il tempo e soprattutto per la visione, la strategia, i consigli, l'insight e tutta una serie di spunti che ci portiamo a casa, che ci aiuteranno a leggere in maniera più critica, più avveduta, più ragionata, più consapevole, per esempio, la comunicazione dei CEO italiani su LinkedIn. Di questo, ma non solo di questo, trovate, come dire, ampia soddisfazione leggendo Social CEO, il libro scritto da Stefano per l'editore Franco Angeli. E naturalmente andate su Pubblico Delirio per vedere poi le classifiche aggiornate, non solo sui Social CEO, ma anche su altri progetti che che porta avanti con il brand pubblico Delirio, Stefano e il suo team. Lascio sempre la parola finale all'ospite che può, come dire, in un tweet lasciare qualcosa magari di auspicabilmente memorabile e significativo ai nostri lettori. Ora così ti metto in crisi, no, scherzo, Stefano. Molto più semplicemente puoi così dirci il nuovo progetto o se c'è un progetto nuovo, un'iniziativa su cui stai lavorando, che magari poi verrà alla luce da qui a poco, insomma.
Allora, guarda, io vorrei più che altro provare a lasciare un segno, effettivamente. Innanzitutto ringraziandoti ancora perché devo dire è stata una bellissima chiacchierata. E poi, quindi, seguiamo LinkedIn for Business perché impariamo tanto ho visto che tra Academy e tutto, anche se stai sperimentando anche tra Clubhouse e tutto, quindi devo dire che comunque, insomma, lavoriamo in mondi molto vicini, quindi ecco, devo dire che, ecco, appunto, faccio io adesso da tuo endorser. No, ma dall'altra parte, quello che mi piacerebbe lasciare. Allora, secondo me oggi in generale le marche, come abbiamo avuto già modo di discutere, insomma, devono agire un po', come si dice, da sense maker, no? Quindi dare sostanzialmente in qualche modo un senso a un periodo molto complesso. Tradurre, no, tutti quelli che sono gli stimoli che arrivano da tutte le direzioni, quelli che sono le difficoltà, le sfide, ma anche la capacità che le aziende hanno di trasformare quelle sfide in opportunità. E in questo, tornando un po' ovviamente al ruolo dell'amministratore delegato, se non è l'amministratore delegato ad essere lui il primo ad essere coraggioso, a volersi esporre, a prendere una posizione, come tutti ormai dicono, ma in realtà poi chi lo fa realmente, no? Ci abbiamo anche un po' scherzato su questo. E obiettivamente, diciamo, i cittadini chiedono tanto alle aziende, anche un po' purtroppo per colmare dei gap che anche appunto ciò che è la politica, ciò che è la pubblica amministrazione a volte per demeriti, a volte per mancanza anche un po' di strumenti e di risorse, no? Anche da certi punti di vista, quindi non è tutto demerito ovviamente. Però sicuramente le aziende possono fare tanto. Quindi, secondo me, la parte principale è comunque rendersi conto che l'azienda ha degli strumenti, sia economici che di conoscenza, che di cultura, che possono aiutare fortemente i cittadini. Okay? Quindi il passaggio in particolare dallo storytelling, che è un qualcosa che comunque rimarrà e ci deve essere, okay? A un discorso comunque di fare un po' più story doing, come ci siamo detti. Quindi fare le cose prima ancora di raccontare. Purtroppo lo storytelling a volte diventa anche un po' un imbellettamento di quello che noi andiamo a fare. Tu hai usato il termine greenwashing. È un qualcosa che oggi nessuno si può permettere, perché in 3 minuti col fact-checking ci sbugiardano, no? Quindi facciamo prima le cose e poi le raccontiamo. Dall'altra parte però c'è anche il cosiddetto story making, cioè se noi realmente siamo leader, senza bisogno di dire ehi, racconta la tua storia. No, no, non c'è bisogno di dare una call to action. Se noi siamo degli esempi importanti, no, all'interno del nostro settore, allora gli altri ci seguiranno, avranno voglia di diventare, cioè di far parte anche del nostro, chiamiamolo, movimento. Io dirò che un CEO è davvero un CEO activist nel momento in cui sarà riuscito lui stesso a creare un movimento di pensiero e di azione. Ok? Allora tu sì, e ripeto, io ricito ancora Paul Polman, per esempio, perché lì allora sei davvero un punto di riferimento. Cito il grande lavoro che fa Patagonia. Cito il grande lavoro che fa Nike, stando attenti però che potrebbe essere anche un po' di distrazione di massa, nel senso che ci sono anche, lo sappiamo, no? Anche parti, diciamo, negative della storia di Nike, no?
Sì.
Ok, quindi comunque, ecco, questi sono gli esempi a cui dobbiamo guardare. Ecco, quindi questo vorrei lasciare, cioè il discorso comunque di riuscire a fare quel passaggio che le persone vogliono e che fa veramente la differenza. Ricordiamoci, e qui chiudo, che la reputazione è business, quindi vediamo di costruirla prima che ci serva gestire una crisi di comunicazione, ok? Cerchiamo di essere proattivi.
Grazie mille, non poteva esserci chiusura migliore di questa, è
Grazie a te.
veramente una una bella perla di saggezza e anche diciamo, di riflessione finale. Quindi grazie ancora a Stefano Chiarazzo, pubblico
Grazie a te,
del
Leonardo.
libro, seguitelo sul suo sito, leggete il suo libro, Social SEO, edito da Franco Angeli, e magari ci rivedremo Stefano, provo a strapparti all'ultimo tuffo questa promessa, magari per parlare di reputazione, parlare...
Guarda, ti posso dire, mi sa che adesso io non anticipo niente perché sto lavorando su una cosetta, ma mi sa che ricambierò e sarai tu ospite mio. Ti va? Ti va di essere ospite mio?
Assolutamente sì, assolutamente.
Ok, allora
Sono onorato di ciò.
tieniti libero ad oltranza.
Va bene, va bene. Grazie
Ok.
ancora, Stefano, grazie a tutti voi. Ciao.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao.